Ore 22. Quell'uomo, il cui nome indiscutibilmente romano, non voglio neanche rammentare, tale è il dolore che il solo evocarlo mi crea, non trova incredibile, illustrissimo signor procuratore, come un solo nome possa devastare un'intera esistenza. Era venuto a presentare un suo libro sulla riforma dell'istruzione dei giovani messa in atto dal ministro Giovanni Gentile, che Dio gliene renda merito. Altri partecipanti al modesto e scarsamente frequentato evento mi avevano informata del fatto che aveva, l'anno prima, pubblicato un romanzo sul tormento interiore di un sacerdote che aveva perduto la fede. Parlava dimostrando di conoscere assai bene il fatto proprio e aveva un'oratoria che sapeva coinvolgere fin da subito l'attenzione degli astanti. Pareva quasi che conoscesse perfettamente le reazioni dei convenuti. Ne preveniva le domande anche con gustosi motti di spirito che rendevano l'atmosfera solitamente plumbea di queste riunioni per pochi eletti leggera e dal respiro piacevole, corroborando il suo discorrere con un vizio di pronunzia che non mi veniva affatto in grato. Tra le sue metafore e le mie titubanze, mi riuscì tuttavia agevole e non di difficile approccio l'avvicinarmi a lui con la scusa di farmi dedicare una copia del suo libro che avevo tra le mani e che avrei pagato al defluire del pubblico convenuto all'evento, circostanza che egli, con mio imbarazzo e sbigottimento, che mal celai lì per lì, evitò con la bravura d'un piola, comunicandomi che si sarebbe trattato di un suo dono e che non c'era bisogno che io spendessi i miei denari per quello che definiva un suo non nulla. Mi chiese quale fosse il mio nome per vergare sul frontespizio del suo libricino. Aveva delle dimensioni che ella mi comprenderà. Non permettevano esattamente di definirlo come volume vero e proprio, la dedicatoria richiesta, in cui pensavo avrebbe scritto di pugno due o tre righe affrettate, sul modello di quanto doveva aver già fatto per altri richiedenti e per molti o pochi che fossero stati. Mi disse che il suo nome gli era caro e grato, giacché gli ricordava quello di una buona bambina che aveva conosciuto in gioventù. A Francesca, con personale e affettuosa gratitudine, in ricordo di una giornata di vero amore fascista. Quella frase, seguita dalla sua firma svolazzante, resa in frettolosa, ma bella e ordinata grafia, mi seccò. Le devo confessare, signor procuratore, che cominciai a sentire il peso del fatto che di lì a poco quella gradevole persona mi sarebbe di nuovo cominciata a divenire estranea. Quando ero bambina, tra le fiabe che udivo, restavo sempre con aria imbronciata e interrogativa al sentir narrare di Cenerentola che doveva rientrare in fretta e furia prima della mezzanotte, altrimenti la sua bella carrozza sarebbe ridiventata una zucca. Ma non è forse vero che non si vive nel mondo delle fiabe? E che non ci si abitua mai al bene, per quanto di piccola e breve portata esso sia, che altri ci proporzionano. Ecco, sì, illustrissimo, nel bene non mi sono mai ritrovata appieno. Non che non lo apprezzi in quanto tale, ben inteso, o che non ne conosca la modalità fascista trasmessaci da Mussolini, che ho sentito più e più volte alla radio, nella canzone che mio padre canticchiava e che tutti amiamo, La bella Abissina dalla faccetta nera. Non aveva forse diritto anch'essa ad essere romana e ad avere un altro duce e un altro re? E non era questo il suo bene? Eppure, quando mio padre ne ricordava le note ad sensum, fuggivo con ritrosia anche dalla sua più tenera, ancorché occasionale, carezza di genitore. Perché mai quell'uomo appena conosciuto, dunque, avrebbe mai dovuto farmi del bene, o peggio ancora, volermene? Estranei eravamo, ed estranei tornammo ad essere fino al mattino, quando, dopo aver sorbito la dolcezza dell'orzo di cui le parlavo, presi un foglio di carta elegante, intinsi la penna nel calamaio e mi accinsi a vergargli alcune note di cortesia. È la cortesia un bene anch'essa? Non sapevo, non so, non saprei, da recapitargli con il dispaccio della posta del mezzodì. Rammentai, e probabilmente solo allora me ne rendo conto nel mentre le scrivo, che nel congedarmi la sera avanti mi strinse la sua mano nella sua. Oh, le dita affusolate, le medesime d'un suonatore di strumenti a corda, e mi disse: la cercherò ancora, semmai dovrò ritrovarmi a passare per una di queste strade. Rispose comunque quasi a giro d'inoltro alla mia missiva e ne rimasi più che stupefatta. Temevo che quell'incontro fugace e certamente di circostanza non potesse avere conservato in sé null'altro che la patetica ma indispensabile cortesia di quella circostanza. Ma principiammo a intraprendere un fitto scambio epistolare in cui ci raccontavamo delle rispettive vite, dei pensieri che ne facevano parte, dei dubbi, delle incertezze, arrivando perfino a toccare temi ed argomenti che ella, illustrissimo, avrà senz'altro da considerare marginali e risibili nella loro puerile trattazione, come quando ebbi a scrivergli di quando da bambina mio padre e mia madre mi recarono ai giardini di Torino e di come in quella città, per me magica, in quelle passeggiate attraverso Piazza Castello, per me magiche, nonché nei magici locali in cui ci fermavamo, ora per un breve ristoro di cioccolata bollente, ora per una bibita fresca, nel percorrere quegli ordinati spazi ripieni di alberi ed altra abbondante vegetazione, io scorsi vagar tra gli arbusti delle graziose e invadenti scimmiette, animali curiosi e di singolare carattere deciso, che giocavano allegre e divertenti, ora mettendosi goffamente le mani sugli occhi, ora sulla testa, ora sulla bocca, scomparendo di tanto in tanto per poi ricomparire in tutta la loro sfrontatezza provocatoria, ma rassicurante. Ed egli era lì, signor procuratore del regno, c'era, era presente, vivo, e il suon di lui mi arrivava pressoché ogni giorno, con lo stridore del fattorino delle lettere al campanaccio d'ingresso della mia casa.